Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati, ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Siamo sempre la teofania cosmica e storica di Yahweh, re di luce, del Salmo 97. Questo re di luce sta un po' al centro di questa nostra discussione abbastanza lunga su questo Salmo 97, che sembrerebbe breve a sentirlo decantare, ma che appunto ci ha dato spunto per una lunga e interessante discussione. Salmo che caratterizza proprio un atteggiamento positivo da parte del popolo e che quindi si contrappone nettamente con quello che è l'atteggiamento negativo da parte del popolo di molti altri salmi, che vedono appunto un popolo prono su se stesso, che si piange addosso, e invece qui abbiamo un popolo che è chiamato a vivere una propria novità di vita, nel non piangersi addosso, ma nel vincere e nel riconoscere la potenza di Dio. Sempre viene riconosciuta la potenza di Dio, ma spesso volentieri questa potenza di Dio viene riconosciuta come un qualche cosa che Dio tiene per sé. Nei salmi precedenti, quelli del pianto, quelli in cui diciamo che il popolo è prono su se stesso, questo Dio tiene per sé la sua potenza, il suo orgoglio, la sua forza, la sua capacità e abbandona il popolo. Qui invece abbiamo un popolo proiettato verso un atteggiamento, non dico di guerra, ma di potere su tutti. Riconosce questo popolo la grandezza del suo Signore ed è convinto di avere sempre il suo Signore al suo fianco, e quindi è necessario solo la forza del non abbandonarsi a se stessi e dell'abbandonarsi invece fra le braccia di questo Dio grande, di questo Dio pieno di luce e di regalità. Allora ascoltiamo adesso la lettura del Salmo 97 e poi ci riprendiamo e continuiamo la nostra meditazione.
Salmo 97. La teofania cosmica e storica di Yahweh, re di luce. Yahweh regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono. Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutti intorno i suoi nemici. Le sue folgori illuminano il mondo. Vede e trema la terra. I monti fondono come cera davanti a Yahweh, davanti al Signore di tutta la terra. Annunziano i cieli la sua giustizia, contemplano tutti i popoli la sua gloria. Siano svergognati tutti gli adoratori di idoli, quanti si gloriano di nullità, si prostrino a lui tutti gli dèi. Ascolti Sion e ne gioisca, esultino le città di Giuda, a causa dei tuoi giudizi, o Yahweh, perché tu, Yahweh, sei l'Altissimo su tutta la terra. ti sei grandemente innalzato sopra tutti gli dèi. Odiate il male, voi che amate Yahweh, lui che protegge la vita dei suoi fedeli, li libera dalla mano degli empi. Una luce è spuntata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Gioite, giusti, in Yahweh. Rendete grazie al suo santo nome.
La volta scorsa abbiamo concluso il versetto 10 che dice: odiate il male voi che amate Yahweh. Già c'è una contraddizione in termini, una specie di litote, una specie di anacoluto: odiate il male. Odiare sembrerebbe un epiteto assolutamente negativo, che un sentimento da esecrare, da tenere lontano. Sì, però in questo caso è il male. Ma che cos'è il male? Cioè, siamo sicuri che esiste veramente un male? Qualche giorno fa, diciamo forse un mesetto fa, avevamo qui come ospite il rabbino Meloni, con cui ci siamo confrontati, e pur essendoci grandi distanze, tutte e due nel fuori onda dicevamo: il male non esiste. Poi dopo, dal fuori onda a quello che abbiamo detto in onda, è cambiato un po' l'assetto, perché chi ci intervistava non credo avesse capito bene che cosa si intendesse con questa affermazione: il male non esiste, quindi ha disorientato un po' le risposte. Vabbè, comunque forse ci tornerò, lo rinviterò di nuovo e vediamo un attimino proprio di parlare di questa situazione. Odiate il male. Ma che cos'è effettivamente il male? Quando ero ragazzino e andavo al liceo mi si diceva: il male è assenza di bene. E perché il bene deve essere assente? Mi chiedo io oggi. Allora mi andava bene come risposta. Ma la materializzazione del pensiero è sempre molto soggettiva. Perché quando non c'è il bene, quando viene a interrompersi la realizzazione di un bene superiore, non si riesce bene a capire, è tutto molto soggettivo. Ricordo che facevo, per 5 anni ho fatto pronto soccorso in ambulanza, e ricordo che nello stesso giorno portai in ospedale un ragazzino di 17 anni che ha rischiato veramente di morire e sorrideva. E poi ho trasferito da un ospedale all'altro un signore che doveva entrare nella camera iperbarica perché aveva un problema alla circolazione delle dita dei piedi, quindi alla circolazione periferica del corpo, ed era lì che si lamentava in continuazione, era una pentola di fagioli. Allora, dov'è il bene, dov'è il male? È tutta una cosa un po' particolare. Odiate il male vorrebbe dire probabilmente odiate, cioè fate in modo, più che odiate, è un imperativo che ci chiama a un'azione molto forte, molto dinamica e forte. Odiate probabilmente è una richiesta da parte del salmista di avere un atteggiamento risoluto nei confronti di ciò che è contrario alla legge di Dio. E quindi c'è il contrasto: odiate il male voi che amate Dio. Allora, se amate Dio non potete amare il male. Allora, se io amo Dio, penso che in tutto quello che accade, anche se spesso diventa molto difficile, in certi momenti diventa quasi allucinante, devo capire che cosa Dio, attraverso quell'azione, mi sta suggerendo, mi sta dicendo. Lui protegge la vita dei suoi fedeli, la libererà dalla mano degli empi. E quindi lui è fedele. con chi è fedele. In realtà poi Gesù Cristo ci ha detto che è fedele con tutti, anche con chi gli è infedele. E Dante Alighieri ci dice che anche l'inferno fa parte della fedeltà di Dio. Per me si va nella città del fuoco, per me si va nell'eterno dolore, bla bla bla. E finisce con un pensiero sul fatto che anche questo, anche questa città dolente, eccetera, eccetera, è frutto della misericordia di Dio. Allora siamo al versetto 11, finalmente. Una luce è spuntata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Ecco che c'è un cambiamento drastico, anche se sempre sulla stessa linea. Dio è fedele, e Dio ci porta via dagli empi, ma vedremo nella prossima parte. Thank you. Allora, si diceva, versetto 11 suona in questo modo: una luce spuntata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Quindi la luce non è spuntata per le tenebre, ma per dissolvere le tenebre. Effettivamente, dove c'è luce, la tenebra si dissolve piano piano, ed è proprio si dissolve come se buttiamo acqua sugli acquarelli, piano piano il colore si dissolve, non è che non c'è più, però non lo si vede più, non lo si nota più. E allora, se voi fate caso, quando piano piano arriva albeggia, poi arriva l'aurora, l'albeggiare non riesce a capire quando comincia, perché piano piano da un buio pesto, non so se vi è mai capitato di fare questa esperienza, è molto interessante. Io per lunghi anni facevo i pellegrinaggi notturni il sabato sera da Piazza Axum fino al Divino Amore a Roma, e a un certo punto vedevi la luce. E le prime volte non ti accorgi neanche, cioè a un certo punto cominciavi a vedere, ed è così lento, così graduale, che è un po' come quando cresci un bambino, lo vedi crescere, ti sembra sempre lo stesso, perché ogni giorno lo vedi, poi vedi le foto e dici: mamma mia, com'è cresciuto. Mentre lo zio, come è il caso mio, che abita lontano rispetto ai suoi nipoti, vede il giovanotto che l'anno prima era un bambino, e gli piglia un colpo proprio. E quindi è un po' come quando ci si sveglia, si va a letto alle 11, mezzanotte, il giorno dopo ci si sveglia alle 6, già c'è il sole, quando sei estate o primavera, e non si vede il passaggio dell'albeggiare. Nelle stagioni calde l'albeggiare è molto lento, molto interessante, e quindi proprio diluisce le tenebre. Diluisce le tenebre, interessante questa cosa. Una luce è spuntata per il giusto. Allora, chi non è giusto non vede questa luce, sta dentro una cantina, evidentemente, non saprei pensare cosa intende il salmista. E poi questa luce non è una gioia, finalmente è venuta una luce, adesso è tutto chiaro, posso rapportarmi con me stesso, vedere con le cose che ho di fianco, quindi posso camminare senza, non a tentoni, ma tranquillamente, perché anche se tu sai che cosa c'è in una stanza, magari ti sei dimenticato una biglia per terra e fai un volo di 30 metri. È bene sempre camminare un po' a tentoni quando non c'è la luce, quando invece c'è la luce del sole è chiaro, è tutto chiaro, e quindi le tue opere vengono alla luce, dice San Paolo. L'operatore del bene ama la luce perché si vedano le sue opere, dice San Paolo. E questo è, San Paolo è un fariseo, quindi è legato moltissimo all'Antico Testamento, e nell'Antico Testamento questa differenza è assolutamente pregnante. Una luce è spuntata non per tutti, ma per il giusto. Perché? Perché si vedano le sue opere. E quindi chi invece è ingiusto si va a nascondere. Cerca un posto dove non possa essere visto, perché con la luce, se viene visto, cosa succederà? E per i retti di cuore, cioè per i giusti, per coloro che sono che cercano di evidenziare le loro opere, è gioia questa luce. E San Paolo dice lo stesso praticamente. Adesso non ricordo i versetti, però fidatevi, San Paolo dice: un giorno è vicino, venite alla luce, chi è nella luce opera il bene, e via dicendo. Il prologo di San Giovanni invece non recita proprio in questo modo, ci dà una visione ancora più di ampio respiro. La luce venne nelle tenebre, e poi c'è una parola misteriosa, adesso purtroppo ho dimenticato la Bibbia altrove, la Bibbia greca è altrove, per cui non saprei dirvi la parola. Comunque c'è una parola che dice: e le tenebre non l'hanno vinta, o non l'hanno accolta. Questa parola può essere tradotta in tutti e due i modi. E secondo me, nella mente e nell'orecchio del greco colto, non c'è uno scrimen qual è la parola che intendeva lo scrittore, cioè qual è il significato che intendeva lo scrittore. Parlando velocemente, noi abbiamo delle parole che hanno un significato, ma in realtà ne hanno due o tre, per dire ovvero. Nel linguaggio giuridico non vuol dire oppure, ma non è un'opposizione, ma è ossia, cioè è tutto diverso. E invece noi nel linguaggio pratico, se diciamo ovvero, pensiamo o questo o quello, e invece no, è proprio l'esatto contrario nel linguaggio giuridico. Si può chiamare così o così, oppure la situazione si può presentare in questo modo, ma anche in questo. Vabbè. E quindi nel Vangelo di Giovanni sembrerebbe appunto che la luce arriva e combatte, entra, discioglie proprio, dissipa le tenebre non la volevano, ma non l'hanno vinta. E allora la luce è un'occasione anche per le tenebre. E quindi poi il Salmo continua nel suo ultimo verso, il versetto 12, dicendo: gioite giusti in Yahweh, rendete grazie al suo santo nome. E allora c'è un tipico atteggiamento giudaico, che è quello di selezionare i buoni e i cattivi. E qui ci vorrebbe la canzone di Edoardo Bennato, arrivano i buoni. I buoni e i cattivi, allora i giusti, i buoni sono da una parte, sono quelli che gioiscono, e gli altri, chi lo sa. Rendete grazie al suo santo nome, e quindi resta tutta un amore familiare. In realtà tutti dovrebbero gioire, perché se arriva la luce arriva la verità per tutti, e quindi anche chi ha sbagliato dovrebbe mettersi dalla parte di Dio e dire: ah, ho sbagliato, va bene, adesso però caspita, con questa luce sono in grado di scegliere e di capire e di operare secondo il bene. Allora l'atteggiamento della giustizia, della bontà e di tutto non è un atteggiamento, è proprio dentro di noi. Noi possiamo cambiare sempre, abbiamo sempre opportunità di dire: ho sbagliato, adesso ricomincio. Bene, ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica e ci sentiamo la prossima settimana con il Salmo 98.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.